Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su Google con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, guida suprema incontra le forze dell'aeronautica. Stati Uniti e regime sionista in disaccordo sul Barjom. Putin a Macron: se Ucraina entra nella NATO non ci saranno vincitori. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è martedì 8 febbraio 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento speciale con l'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Radio Italia a partire da 22 dicembre non trasmette più sonde corte, ma trasmette i suoi programmi su satellite Eutelsat OPER13. Per avere informazioni, dati tecnici, andate sul sito di Radio Italia parstoday.com/it. Il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. In occasione del 43° anniversario della vittoria della rivoluzione islamica, oggi martedì, comandanti, piloti e membri dell'aeronautica militare dell'esercito dell'Iran si sono incontrati con l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, guida suprema. 43 anni fa, nel bel mezzo della battaglia del popolo contro il regime monarchico della dinastia Pahlavi, le forze dell'aeronautica di Teheran decisero di non combattere più i manifestanti e di stare da parte dei rivoluzionari, malgrado la dura e forte repressione da parte degli agenti dello Shah. L'8 febbraio 1979 l'Imam Khomeini, dopo il suo rientro in Iran, ricevette i comandanti dell'esercito presso la scuola Alavi di Teheran, dove i militari svolsero una parata in segno di fedeltà alla rivoluzione islamica. Emergono disaccordi tra gli Stati Uniti e il regime sionista sulla ripresa dell'accordo nucleare iraniano. Il presidente americano Joe Biden ha tenuto una conversazione telefonica con il primo ministro del regime sionista, Naftali Bennett. Le parti hanno discusso delle tensioni in atto in Asia occidentale, negoziati Iran 4+1 a Vienna e la situazione al confine tra Russia e Ucraina. La Casa Bianca informa anche che il presidente americano ha espresso il pieno sostegno di Washington a rifornire a Tel Aviv il sistema di difesa missilistica Iron Dome. Per quanto riguarda il BARJA, un piano d'azione congiunta globale, l'esponente sionista ha espresso preoccupazione in merito ai tentativi degli Stati Uniti di ripristinare l'accordo sul nucleare iraniano firmato nel 2015, che proprio gli Stati Uniti avevano abbandonato nel 2018 sotto la presidenza di Donald Trump. La scorsa settimana un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che agli Stati Uniti e all'Iran sono rimaste una manciata di settimane per raggiungere un accordo. L'esponente, cioè il primo ministro sionista Bennett, ha apertamente attaccato la politica iraniana di Washington, definendola errata e dannosa per la sicurezza di Tel Aviv. Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati ieri a Mosca per parlare delle tensioni tra Russia e Occidente in merito alla crisi dell'Ucraina. L'incontro è durato oltre 5 ore. Durante una conferenza stampa alla fine dell'incontro, il leader del Cremlino ha garantito che farà di tutto per trovare compromessi adatti a tutti sulla questione della sicurezza in Europa, avvertendo però che se l'Ucraina entra nella NATO, i paesi europei saranno trascinati in un conflitto con la Russia. La Russia è una delle principali potenze nucleari, in alcune componenti di modernità supera addirittura molte altre, ha sottolineato Putin. Non ci saranno vincitori, vi troverete coinvolti in questo conflitto contro la vostra volontà, ha ammonito il presidente russo. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto in un'intervista al Washington Post che il messaggio che porterà al presidente russo Vladimir Putin nella sua visita il 15 febbraio è che la Russia pagherà un alto prezzo se invaderà l'Ucraina, ma che può scegliere il dialogo attraverso vari canali come i colloqui bilaterali con gli Stati Uniti, il Consiglio NATO-Russia, OSCE e il formato Normandia. Scholz ha poi aggiunto che entro 25 anni la Germania sarà indipendente dall'importazione di gas, petrolio e carbone, affidandosi alle rinnovabili. Cambiamo pagina. Decine degli ebrei estremisti hanno preso d'assalto il complesso della moschea Al-Aqsa ad Al-Quds, Gerusalemme occupata, protetti da una scorta della polizia del regime sionista con il Ministero degli Esteri palestinese, che ha messo in guardia Tel Aviv dall'aumento delle azioni criminali dei coloni. Il Dipartimento di Dotazione Islamica di Al-Quds ha dichiarato in una nota che i coloni illegali sono entrati nel complesso attraverso la porta al-Marocchina. Proprio secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale Wafa. È sempre all'ordine del giorno dei coloni fare delle visite e effettuare dei tour provocatori nel sito venerato da ebrei, cristiani e musulmani. Centinaia di persone si sono radunate a Lille, la città della Francia settentrionale, per protestare contro la campagna elettorale del candidato di estrema destra Eric Zemmour. Nel corso della protesta si sono registrati momenti di tensione e scontri con la polizia. Alcuni dimostranti hanno lanciato petardi contro gli agenti della forza dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. La protesta è stata sollevata da attivisti antirazzisti ed è stata promossa dal sindaco della città, Martin Aubry. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Kashmir, media e pugno duro dell'India. Il direttore di un sito notizie è stato arrestato in Kashmir indiano in quello che i critici hanno definito l'ultimo esempio di un'ondata di repressione da parte di Nuova Delhi nei confronti dei giornalisti. L'editore Fahad Shah di Kashmirwala è stato arrestato proprio dopo essere stato convocato dalla polizia, hanno raccontato i suoi colleghi. Era stato chiamato venerdì per essere interrogato sulla copertura del sito di un'incursione mortale della polizia indiana alla fine di gennaio, sempre secondo le fonti. Quel raid nel distretto di Pulwama ha provocato la morte di 4 persone. La polizia ha descritto 3 di loro come militanti e il 4, un 17enne, come un militante ibrido. Il Kashmirwala ha intervistato la famiglia dell'adolescente, che ha detto che era un civile innocente, e ha fatto appello al governo per restituire il suo corpo. L'articolo del sito web di notizie includeva anche le prospettive della polizia e dell'esercito. La polizia del Kashmir indiano, in una dichiarazione, ha affermato di aver arrestato il giornalista Shah per aver caricato contenuti antinazionali che era stato sotto la loro custodia. L'arresto del giornalista Shah ha mostrato il totale disprezzo dell'autorità indiana del Kashmir per la libertà di stampa e il diritto fondamentale dei giornalisti di riferire liberamente e in sicurezza, ha detto Steve Butler, coordinatore del programma asiatico per il Comitato per la protezione dei giornalisti. Le autorità indiane devono rilasciare immediatamente il giornalista Shah e tutti gli altri colleghi dietro le sbarre e cessare di detenere e molestare i giornalisti per aver semplicemente svolto il loro lavoro. Le forze di sicurezza indiane hanno rafforzato la loro presa sul Kashmir da quando il primo ministro Modi ha sciolto il governo eletto della regione nel 2019 e lo ha portato sotto il governo diretto di Nuova Delhi con una presenza militare più pesante.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, anche oggi vi vogliamo portare nell'ormai lontano 1979 per parlarvi dei fatti e degli eventi riguardanti la rivoluzione islamica in Iran. Non mancate! Durante la puntata precedente vi abbiamo parlato dei fatti inerenti alla visita dell'imam Khomeini in Iran. Abbiamo detto che l'imam aveva intenzione di ritornare, ma il governo di Bakhtiar cercava di contrastare il suo ritorno in Iran. Alla fine l'imam arrivò proprio in Iran e a Teheran. Nonostante l'aeroporto fosse presidiato dalla massiccia presenza degli agenti, il popolo accorreva in massa contando i minuti che mancavano all'arrivo della sua guida. Fra Tra la folla erano rappresentati tutti gli strati e i gruppi sociali della capitale e della provincia. Alle 8:30 del 30 gennaio 1979 sul cielo di Teheran apparve l'aereo che portava l'imam Khomeini, verso cui si levò il grido «Allahu Akbar, Dio è il più grande» di milioni di persone. Quando l'aereo atterrò e apparve la figura dell'imam, il grido «Khomeini o imam» riempì la città. L'imam Khomeini, dopo 15 anni di esilio, calpestava nuovamente il suolo dell'Iran. Fra il benvenuto del popolo, si diresse nel salone dell'aeroporto, dove, dopo aver risposto al saluto degli iraniani, porse le condoglianze alle famiglie dei martiri e attaccò nuovamente lo Shah, definendolo criminale. Sebbene, secondo il programma, egli avrebbe dovuto tenere un discorso all'Università di Teheran, la folla era così numerosa da rendere difficile la sua discesa dall'auto, per cui l'imam si recò direttamente al cimitero Behesht-e-Zahra di Teheran, dove tenne un discorso di cui è rimasta famosa la frase «Lo Shah ha distrutto il paese e ha popolato i cimiteri». L'imam Khomeini fissò la sua dimora in una scuola coranica di Teheran, dove gruppi di persone si recavano incessantemente a visitarlo. Il popolo era in attesa della proclamazione ufficiale della Repubblica Islamica e della presentazione del nuovo governo da parte dell'imam. Egli, il 4 febbraio, in cui ricorreva la nascita del profeta dell'Islam e dell'imam Sadeq, la pace sia con loro, redasse il progetto di presentazione del governo provvisorio della rivoluzione e dopo due giorni, il 6 febbraio, Mehdi Bazargan fu nominato primo ministro alla presenza di giornalisti iraniani e stranieri. Migliaia di persone invasero le strade. Bakhtiar, che si riteneva il rappresentante del governo ufficiale, organizzò la sua opposizione finché si giunse agli scontri del 10 e dell'11 febbraio 1979. In quei giorni si rivelò chiaramente la debolezza delle forze militari del governo monarchico. L'esercito antipopolare, che per tanti anni era stato strumento di oppressione, aveva perso la sua baldanza ed era in preda alla paura. Il messaggio di alcune settimane prima della guida della rivoluzione, che invitava i soldati e gli ufficiali a disertare l'esercito anti-islamico, e così pure gli appelli delle altre autorità religiose della città santa di Qum, che avevano proibito di sparare contro il popolo in quanto contrario ai principi islamici, e la susseguente obbedienza a quest'ordine da parte di migliaia di soldati e ufficiali, avevano paralizzato l'esercito. La collaborazione di molti ufficiali musulmani, come quelli di Lavizan di Teheran e quelli degli allievi piloti di Hamadan e Desful, contribuì alla vittoria finale della rivoluzione. In tutte le caserme delle forze armate, soldati ufficiali a drappelli come Jahor disertavano dalle file del novello Yazid e al grido «O Khomeini, noi siamo tutti tuoi soldati! O Khomeini, noi siamo tutti ai tuoi ordini!» si univano alle forze rivoluzionarie. Il governo, temendo ulteriori diserzioni e la continuazione dei cortei e degli scioperi, il 9 febbraio proclamò il coprifuoco alle ore 20, ma esso, come in passato, non venne preso in nessuna considerazione. Migliaia di persone, in segno di protesta, si riversarono per le strade e gli agenti del regime, senza nessuna pietà, aprirono il fuoco. Poiché la lotta continuava, il governo anticipò il coprifuoco alle ore 16. Un'ora dopo questo annuncio, un messaggio dell'imam Khomeini invitò il popolo a non prestarvi ascolto e a scendere in piazza continuando le manifestazioni. Il popolo si accingeva a infliggere l'ultimo colpo alla monarchia ed era pronto a dare la propria vita. Gli allievi piloti e le loro famiglie che alloggiavano nelle caserme avevano proclamato la propria solidarietà con le forze rivoluzionarie. Questi, avendo irritato fortemente il governo, furono attaccati dall'esercito e dal corpo dei guardiani immortali. Il popolo, alla notizia di questa aggressione, mosse disarmato in aiuto degli allievi piloti e delle loro famiglie, riuscendo, sebbene a prezzo della vita di molti, a impadronirsi dei carri armati e dei mezzi corazzati. Durante lo scontro il popolo raggiunse l'armeria della caserma e si impossessò delle armi. Da quel momento ebbe inizio la lotta armata e le caserme, una dopo l'altra, caddero nelle mani della gente. Centinaia di persone morirono gustando il martirio. Gli ospedali erano pieni di feriti, la città risuonava delle sirene delle ambulanze, di gridi e di spari. La radio e la TV, che il 10 febbraio erano cadute nelle mani dei rivoluzionari, diffondevano inni popolari e islamici, invitando alla resistenza. Anche in provincia il popolo aveva conquistato le stazioni di polizia e le caserme issando la bandiera della vittoria. Molti membri delle forze armate si unirono al popolo, ma altri per alcuni giorni continuarono a resistere. A Tabriz, per esempio, i superstiti dell'esercito imperiale si erano impadroniti di alcuni edifici da cui sparavano alla gente. Il popolo di Tabriz, con combattimenti continui, riuscì a ottenere la vittoria finale. Il regime Pahlavi, grazie al movimento vittorioso delle masse dell'Iran e alla guida dell'imam Khomeini, dopo 50 anni di saccheggi, veniva gettato nella pattumiera della storia. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione e alla prossima puntata. Thank you.